Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Come porti i capelli bella bionda, tu li
scusi,
porti alla bella marinara.
Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti in...
Buongiorno a voi e benvenuti. Ho scelto questa famosissima canzone di Cocchi Renato per darvi il buongiorno, ma soprattutto per introdurre il tema di oggi. Oggi parliamo delle nostre chiome, dei nostri capelli. Ci sono delle novità interessanti che arrivano dal mondo della ricerca e in linea con noi a raccontarcele il professor Fabio Rinaldi. Buongiorno, dermatologo e presidente della Fondazione della Ricerca sul Campo in Tricologia.
Grazie, buongiorno a voi.
Li abbiamo tutti, poi c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, chi li ha folti, chi li ha radi, chi li ha avuti e li ha salutati, chi li cura e chi li trascura. E, professor Rinaldi, però è un fatto è certo che con la mascherina le parti più in vista del nostro viso sono proprio occhi e capelli, e con lei ci occupiamo dei capelli perché la ricerca sta lavorando per prolungare la salute, la bellezza e la giovinezza, posso dire così, dei nostri capelli.
Può dire perfettamente, perché in effetti è come se negli ultimi 20 anni la ricerca sulla biologia del capello, sulla vita del bulbo, ha fatto veramente passi incredibili, e adesso non c'è paragone rispetto a quello che si poteva fare 10 o 30 anni fa. Sappiamo sempre più cose, siamo andati sempre più nel particolare, per cui stiamo scoprendo tutti i vari pulsantini che all'interno del bulbo fanno in modo che il bulbo viva, si moltiplichi, cresca oppure muoia, per cui abbiamo sempre più cose capaci di contrastarlo, oppure per esempio di tenerli più vivi, quindi ridurre l'invecchiamento del capello. Ridurre l'invecchiamento non vuole solo dire che rimangano più belli, ma che crescono meglio, che sono meno soggetti ad ammalarsi o a patologie. In un certo senso, se noi li teniamo sani come bulbi, anche se ci sono fattori esterni, influiscono meno e i capelli possono rimanere di più. Oppure invecchiare meno e quindi, data la hair positivity, avere per esempio dei capelli col proprio colore il più a lungo possibile, o magari tenerli più sul grigio, perché l'invecchiamento è ineluttabile, però tenerli sani lo stesso e belli nello stesso modo. Grandi possibilità di terapie.
Grandi possibilità di terapia, ma i capelli invecchiando diventano grigi e bianchi, ma diventano anche più fragili, inteso non solamente come fragilità del capello che si spezza, ma hanno bisogno di maggiori attenzioni, cambiano un po', insomma.
Beh, come tutte le cellule del corpo, invecchiando, quindi passando il tempo, anche a 30 anni sono più vecchi che a 10, chiaramente, ma man mano che passano gli anni subiscono delle modificazioni, quindi peggiorano un po'. I capelli poi, ricordiamoci che sono tra gli organi, perché ormai è definito un organo, più complicati del corpo umano, per cui sono come tre motori di un aeroplano che va a tre motori che devono lavorare insieme. Man mano che questi motori lavorano meno bene insieme, peggiorano, quindi diventano più fragili, tendenzialmente tendono a diventare più fini, più facilmente soggetti a rotture, a fratture, e più bianchi. È il motore per esempio dei melanociti che lavora meno, ma tutto questo influisce sulla vita generale, e quindi c'è proprio una progressione dell'invecchiamento del capello.
Più si invecchia, più i capelli diventano fragili, cambiano colore e più aumenta il rischio di caduta?
Il rischio di caduta è più legato a situazioni a volte patologiche oppure genetiche, quindi tante cose che magari solo di per sé nell'anziano, nella progressione dell'età, non succedono. Però è vero che, come tutte le cellule, magari si formano meno e quindi c'è una minor capacità e una minor vivacità di ricrescita, e quindi si tende a perdere la chioma. Donne soprattutto, ma anche uomini, ma soprattutto le donne con chiome bellissime, arrivano magari su intorno ai 60, 70, 80 anni e chiaramente cominciano a diminuire, ma è proprio più un generale rallentamento di tutto. I motivi di caduta o sono patologici o sono, che non so, farmaci o cose di questo genere, ma se no più o meno sono uguali in tutte le età.
Quindi un po' come facciamo con la nostra pelle, che la nutriamo, la idratiamo, facciamo delle maschere, a secondo un po' della fase della nostra vita, i prodotti che usa la ragazzina sono diversi da quelli di una donna matura. Allo stesso modo dovremmo imparare a curare i nostri capelli rispettando le fasi della vita.
Assolutamente sì. Adesso gli ultimi studi, io mi sto occupando moltissimo degli studi del microbiota, come voi ne parlate tantissimo, tantissimo, perché ormai non se ne può non parlare, ma del microbiota del cuoio capelluto. Il microbiota del cuoio capelluto influisce tantissimo sulla vita del capello. Il microbiota cambia con l'età, cambia nell'intestino, cambia in tutti gli organi e cambia sulla pelle. Oltretutto la pelle è anche soggetta a cambiamenti provocati dall'ambiente. Ormai l'inquinamento ci sta veramente massacrando anche il microbiota cutaneo, e quindi cambiando il microbiota cambia il modo di doverli gestire, e quindi bisogna fare attenzione all'igiene, che deve essere sempre assolutamente il più frequente possibile, ma per esempio con shampoo e con detergenti che si adeguino all'età della vita. Magari sarà utile utilizzare delle sostanze da applicare sui capelli e sul cuoio capelluto, un po' per difendere dagli agenti esterni, ma anche per migliorare e adeguare il microbiota che tiene i capelli più vivi. Quindi ogni età ha il suo trattamento, la sua cura sicuramente.
Ogni testa ha la sua cura. Professor Rinaldi, esatto. Ma ecco, concretamente, che cosa possiamo fare?
Il cuoio capelluto, per esempio, quindi lo scalpo dia qualche fastidio, il prurito, la sensazione di bruciore, vuole dire che c'è qualche cosa che sta cambiando, magari per una questione esterna, o perché stiamo usando qualche cosmetico non corretto, o perché per esempio l'alimentazione non è corretta, e ricordiamoci che l'asse intestino-pelle, intestino-cuoio capelluto è fondamentale, quindi anche questo è da controllare.
Quando noi, a proposito di grattacapi e di cuoio capelluto, il pensiero va subito alla forfora.
Adesso che sempre di più gli studi sul microbiota sono importanti, stiamo capendo che la forfora è una, il più delle volte è un'infiammazione, ma provocata dall'alterazione dell'equilibrio dei batteri. Quindi intervenire uccidendo tutto, si dice sempre che la forfora, si legge che è data da questo fungo che si chiama Malassezia furfur, ma che in realtà c'entra molto poco con la forfora, e comunque è un equilibrio tra batteri, per cui intervenire con degli shampoo aggressivi che uccidono, quindi come dire un antibiotico che metto sulla testa, un antimicotico che uccide tutto, sicuramente il più delle volte peggiora, tant'è vero che le vie più comuni in tutti i casi di irritazione col capelluto è per esempio utilizzare qualche cosa che riporti l'equilibrio del microbiota, quindi dei batteri. Ormai ci sono shampoo che si basano proprio sul concetto del microbiota cutaneo, del microbioma cutaneo. Poi ci sono shampoo che contengono quelli che si chiamano postbiotici, cioè già l'elaborato del batterio che va a fare la sua azione come se fosse una medicina, sì. E quindi aggiusta l'equilibrio dai messaggi ai vari batteri e quindi riporta la normalità, quindi toglie l'irritazione, toglie l'infiammazione. Tutto ciò che è aggressivo vale per tutto, vale per l'uso degli sconsiderato degli antibiotici in generale, valeva se ci ricordiamo dei deodoranti con gli antibiotici che uccidevano i batteri, avevano un'azione antiodorante però davano dei danni incredibili. Tutto vale adesso sull'equilibrio di queste cose, e quindi la scelta dello shampoo è fondamentale, la scelta magari del balsamo o di qualche maschera che serva a tenere idratata la pelle. Se la pelle è idratata i batteri stanno meglio e quindi ci aiutano a difenderci. In questo modo è possibile risolvere in molti casi la forfora, la dermatite seborroica, molto più che se prendo uno shampoo aggressivissimo che magari mi toglie il sintomo per qualche giorno, ma che poi ricomincia tutto più.
Un effetto boomerang. Professore, la ricerca in fermento, voi state lavorando naturalmente sui bulbi, che è un po', no? È il cuore da cui nasce poi è la vita. Ci sono delle novità che possono interessare le persone che si confrontano con un problema di caduta?
Ci sono delle novità, nel senso che si è scoperto, ci sono dei lavori molto belli, a partire da certo professor Paus, che è uno dei più importanti ricercatori in questo senso, che ha dimostrato che se io tengo in vita il bulbo, indipendentemente in un certo senso dalle situazioni patologiche, posso avere l'alopecia androgenetica, posso avere uno stress per la gravidanza o l'allattamento, oppure prendere dei farmaci, ma se io tengo il bulbo sano, questi capelli resistono di più. E allora ci sono tra l'altro alcune delle più nuove nuove sostanze sono anche già in commercio, ci sono proprio sostanze che vanno su quei tastini, come dicevo prima, che proprio regolano la possibilità di tenere in vita il bulbo e quindi farlo star bene, farlo crescere, farlo difendere da tutti il resto.
Professor Rinaldi, abbiamo detto il prurito al cuoio capelluto può essere un segnale che qualche cosa si è alterato. Quali sono gli altri segnali da non trascurare per non arrivare tardi?
Per esempio la caduta, se cominciano a cadere troppi capelli per un tempo un po' lungo, chiaramente questo è un segnale che c'è qualcosa che non va. Un tempo un po' lungo vuol dire che se per un mese o due mesi cominciano a cadere in maniera continua c'è qualcosa che non va. Dopodiché c'è il fatto che i capelli cambino struttura, diventano più fini.
Sì, quindi, quando facciamo la coda non abbiamo niente in mano.
Esatto. Perdono massa. Per cui proprio tipicamente le donne visitando, molte donne dicono: ah, io fare la coda ho bisogno di due mani, adesso con due dita riesco.
Per voi uomini sarà un po' difficile fare la prova a coda, ma potete provarci. Senta, professor Rinaldi, ultima domanda: lo stress, le preoccupazioni, stiamo vivendo un periodo molto, molto complicato. I problemi di caduta dei capelli possono essere legati anche allo stress che stiamo vivendo in questi mesi?
Certamente, lo stress vuol dire modificazione biochimica nel corpo e quindi assolutamente sì, lo stress soprattutto in questi momenti tra la paura della salute e i problemi sociali, economici, indiscutibilmente. Noi abbiamo fatto un lavoro, per esempio, sull'alopecia areata, abbiamo fatto un grosso questionario su pazienti affetti da alopecia areata e malati di Covid e abbiamo visto che aumenta tantissimo. Probabilmente lo stress ha influito, chiaramente, e poi ha influito le citochine, esattamente la cascata delle citochine che dà un problema di Covid. Quindi tutto quello che collega lo stress ai capelli sicuramente è da
infatti
considerare.
Alcuni studi hanno proprio evidenziato che anche nei pazienti che hanno avuto forme lievi di Covid a distanza di 6 mesi si è verificato proprio una caduta. Grazie professor Rinaldi per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata e buona ricerca.
Grazie anche a voi, arrivederci.
E noi ci sentiamo a proposito di ricerca alle 12:05, dopo il GR e poi di nuovo sulla pagina Facebook per una nuova video intervista. Vi auguro una buonissima giornata. Chi ben comincia, metà dell'opera. Avanti, una bella giornata ci aspetta.